Intanto volevo dirvi che questo fine settimana ho rimediato un po' in giro dei vecchi compiti, diciamo del 97-98, quell'epoca lì, e li ho messi in linea. Chiaramente tenete presente che in quell'epoca si facevano compiti, diciamo, un po' più difficili di quanti ne faremo noi, anche perché il corso durava un po' più lungo. Secondo, l'ho messo in linea anche, diciamo, dei compiti che io ho dato negli anni scorsi, dei progetti che ho dato negli anni scorsi a calcolatori 2, che tenete presente che quelli sono un po' più facili di quelli che faremo noi all'esame. Quindi, ancora un'altra cosa, se oggi qualcuno di voi avesse bisogno di spiegazioni, chiarimenti o anche soltanto di fare una semplice chiacchierata, pomeriggio, oggi pomeriggio c'è un esame di reti logiche riservato agli studenti del vecchio ordinamento, per cui io sto in aula 15 dalle 2:30 fino alle 6:30-7. Quindi se volete evitare di venire il sabato, cioè oggi potete cogliere questa occasione, farete anche compagnia. Allora, abbiamo visto un'altra volta il TSOP JK, tenete presente, diciamo, per un tipo, il TSOP di tipo D e il TSOP di tipo JK sono dei componenti fondamentali dei nostri progetti, e per certi versi più il TSOP D che non il K. Il K tipicamente viene usato, lo vedremo spero anche oggi stesso, quando si vanno a realizzare, a implementare le macchine sequenziali, perché per quelle che sono le sue caratteristiche, soprattutto di ingresso, ci consente di semplificare i circuiti combinatori corrispondenti. Il flip-flop di tipo D invece verrà usato a tutto spiano per i componenti che vedremo, come i registri, gli shift register, i contatori e così via. Allora, JK, ripetiamo un attimo per la domanda. È un dispositivo che ha le solite due uscite complementari, due funicali, due ingressi di controllo, J e K, e un ingresso di flow. Questi sono tutti dispositivi di tipo sincrono. Abbiamo detto che ignoreremo pressoché totalmente le macchine asincrone, salvo casi estremamente particolari, per esempio il caso di flow SR. E tuttavia, come vedremo oggi, il flip-flop di tipo JK, così come il flip-flop di Master Slave, no, vengono realizzati, pur essendo delle macchine sincrone, vengono realizzate al loro interno come se fossero delle macchine asincrone. Abbiamo visto l'altra volta il comportamento del flip-flop di JK dal punto di vista della transizione da uno stato all'altro, che ci vediamo. La tavola di transizione, ricordate, una tavola che ha sulla parte sinistra, dato presente ingresso, e sulla parte destra stato futuro. Quindi, adesso non ricordo se li ho fatti nello stesso ordine, ma chiaramente poco cambia. Quindi stato presente, ingresso, stato futuro. Allora, se lo stato presente è zero, chiaramente ereditiamo tutte e quattro le possibili combinazioni di ingresso. Adesso qui, a differenza del pick-off SR, non c'è più la restrizione di non avere mai J e K contemporaneamente uguale a 1. Questo è già un ulteriore vantaggio del pick-off JK rispetto al pick-off SR, che è molto simile adesso. 01101. Allora, se che K sono entrambi uguali a 0, il pick-off non cambia di stato, quindi stato dello stato 0, stato futuro 0. Se invece l'ingresso è 01, qualunque sia lo stato presente, il pick-off passa nello stato Q uguale a 0. Se l'ingresso è 1-0, qualunque sia lo stato presente, il pick-off passa nello stato 1. Se invece l'ingresso è 1-1, lo stato presente, lo stato futuro è il complementare di quello corrente. Quindi stiamo in 0, uscita 1, uscita, stato futuro 1. Nuovamente, seppure uguale a 1, quindi stato presente uguale a 1, per ciascuna delle quattro combinazioni di ingressi di controllo avremo ingresso 0,0, lo stato permane, quindi uscita uguale a 1. Ingresso 0,1, lo stato viene portato a 0. Ingresso 1,0, lo stato viene comunque portato a 1. Ingresso 1,1, lo stato comodo, da 1 passiamo a 0. Questa è la tavola di transizione del pick-off. Da questa tavola noi ce ne ricaviamo un'altra, che poi utilizzeremo nei progetti, che è la tavola di eccitazione. Cosa rappresenta la tavola di eccitazione? La tavola di eccitazione rappresenta, data una transizione di stato, qual è l'ingresso che io devo applicare al pick-off per avere quella data transizione? Quindi sarà una tavola che accetta sulla parte sinistra stato presente e stato futuro, e sulla destra avremo come vanno settati gli ingressi in maniera da avere quella data transizione. Chiaramente qui avremo soltanto quattro combinazioni possibili, e questo è vero per qualunque tipo di pick-off, no? Quindi qualunque sia il numero e il tipo dei suoi ingressi di controllo, la tavola di eccitazione ha sempre e soltanto quattro righe, poiché è l'elenco delle combinazioni di stato presente e stato futuro. 00, 01, 10, 1. Adesso andiamo a costruire questa tavola utilizzando la tavola di transizione, ossia per passare allo stato 0, diciamo, per permanere nello stato 0, come devono essere gli ingressi? Andiamo a vedere qua. Un caso è quello di applicare J e K a 0,0, ma l'altro caso sarebbe quello di forzare, vedete? Io vado a cercare nella tavola di transizione quelle righe che mi danno la transizione desiderata. In questo caso la transizione da 0,0 è presente su due righe della tavola di transizione, prima e seconda. Che significa che, vedete, J deve comunque essere uguale a 0, ma K può essere indifferentemente 0,1. Quindi, nella mia tavola di eccitazione, io scriverò che J deve essere uguale a 0, ma K può essere qualunque, se si voglia. E saranno loro questi don't care, no? Che porteranno a semplificare poi i circuiti combinatori che stanno attorno alle variabili di stato nello schema della macchina sequenziale. Allora, vedete, transizione 0,1 io me la ritrovo, vedete, o sulla terza riga oppure sulla quarta riga. Come devono essere settati gli ingressi di controllo? Vedete, J deve comunque essere uguale a 1, ma K può essere sia 0 che 1. Transizione da 1,0 me la ritrovo o qui sulla sesta riga oppure sulla ottava riga. quindi qua e qua. Vedete, G può valere indifferentemente 0, 1, ma K deve essere uguale a 1. E infine, permanente nello stato 1, me la ritrovo sulla quinta riga e sulla settima riga, dove K deve essere uguale a 0, ma J può essere qualunque. Ok, questa è la tavola di eccitazione del sciroppo JK. La riprenderemo tra poco quando faremo diciamo, dei semplici esempi di realizzazione di macchine sequenziali. Per il momento andiamo a vedere come realizzare questo sciroppo JK sincrono, quindi asservito a un clock e più precisamente al fronte di salita del clock, per cui questi sciroppi si chiamano, non so se l'ho detto l'altra volta, edge trigger. Che significa edge, diciamo, è il bordo, quindi è il fronte, sia esso di salita o di discesa. A seconda dei casi, quindi saranno positive edge triggered, se il fronte è in salita. Quindi il fronte di salita comanda l'eventuale transizione di stato, oppure negative edge trigger. Edge è il bordo, quindi il fronte, trigger letteralmente il grilletto, quindi diciamo è lo scatto del flip-flop, l'eventuale scatto del flip-flop. Noi generalmente ci occuperemo di flip-flop edge triggered, raramente in un nostro sistema useremo flip-flop di tipo misto, quindi flip-flop che commutano alcuni sul fronte positivo, altri sul fronte negativo. Tipicamente useremo flip-flop positive edge triggered. Solo in casi particolari useremo flip-flop di tipo misto, quando serve fare due cose diverse nell'ambito di un singolo periodo di flop. Ma sono situazioni rare e se possibile da evitare. Semplicemente perché richiede che i circuiti, no, si assestino in metà tempo di clock anziché in un periodo completo. E quindi potrebbero esserci delle criticità. Allora, come realizziamo? Abbiamo visto l'altra volta la struttura master slave del flip-flop di tipo D. La struttura del flip-flop JK è simile. Dunque, dove lo mettiamo? Mettiamolo qua. Allora, avevamo la parte slave e questa è l'uscita Q e questa è l'uscita Q negato. La parte slave era un latch SR comandato dal livello positivo del clock. Invece la parte master adesso la parte master chiaramente inseriremo qualcosa qui in maniera da utilizzare anziché l'ingresso D, il singolo ingresso D oltre al clock negato, in maniera da utilizzare gli ingressi J e K. Allora, ricordiamoci che questo è l'ingresso S del nostro master slave e questo è l'ingresso R. No? Vedete? Se il master slave vede 0, è 0, la porzione master non cambia di stato, per cui al momento dell'arrivo del fronte di salita del clock, cioè perché è quello che il fronte, diciamo, che inizia a far lavorare la porzione slave, lo stato non cambia, viene mantenuto lo stato del master. Se invece S è uguale a 1, lo slave si porta a stato Q, chiamiamolo Q, come chiamiamo? Q asterisco, che è un Q interno, quindi diverso dal Q di uscita, e questo sappiamo già essere sempre il complementare, a meno che S e R non siano contemporaneamente uguali a 1, come in un qualunque flip-flop tipo SR. Allora, se S è uguale a 1 e R è uguale a 0, cosa succede? Che durante clock uguale a 0, durante il periodo in cui il clock sta uguale a 0, allora lavora il master, quindi 1, e questo si porta a 1, mentre Q negato asterisco si porta a 0. Se clock è 0, questo nodo sta a 1, 1 e 1 da 0, 0 forza Q asterisco a 1. Siccome l'altra uscita è complementata dell'altra, purché S e R non siano entrambi uguali a 1, allora il master si porta nello stato 1, 0, e questo stato viene poi ricopiato sullo slave nel momento in cui il clock passa da 0 a 1. Passando da 0 a 1, questa sezione viene bloccata, viene disabilitata, il master rimane nello stato in cui si trova, qui vediamo un 1, per cui lo stato del master viene ricopiato sullo slave. Allora, adesso si tratta di inserire qui una rete combinatoria che accetti questo, è niente rispetto a quello che faremo più avanti, non basterà da avanti, eh? Si tratta adesso di inserire una rete combinatoria che, dati gli ingressi J e K secondo questo comportamento desiderato, produca gli S e gli R necessari. Allora, vedete, a questo punto possiamo riutilizzare la tavola di transizione. Chiaramente il circuito combinatorio non vedrà soltanto J e K, ma vedrà anche essenzialmente Q asterisco. Quindi noi vogliamo forzare lo stato futuro del master, e di conseguenza il circuito combinatorio deve vedere non solo J e K, ma anche lo stato presente del master. Quindi adesso diventa questo Q asterisco e questo Q asterisco prima. Quindi come devono valere SR affinché possiamo realizzare questa tavola di transizione? Vedete, quando J e K sono uguali a 0, noi vogliamo la permanenza dello stato 0, dunque S e R devono valere rispettivamente 0 e 1. Quando J e K sono uguali rispettivamente a 0 e 1, vogliamo ancora la permanenza, per cui S e R devono ancora essere 0 e 1. Invece, quando vogliamo la transizione da 0 a 1, deve essere S1, R0, analogamente qua. Seconda metà della tabella, vogliamo una permanenza nello stato 1. E guardate, la permanenza nello stato 0 la possiamo anche sistemare così, eh? Sì. I progetti si fanno sempre per approssimazioni successive. Vedete, se io sto già nello stato 0, non sono obbligato a forzare il reset uguale a 0. Posso anche, vedete, sia che reset sia 0, che reset sia 1, il mio flip-flop master rimane nello stato in cui si trova. Quindi qualcosa di simile a questo, no? In pratica è solo nelle nei cambiamenti di stato che io devo forzare esterni, sia S che R, nelle permanenze uno dei due può essere indifferente. Allora, permanenza dello stato 1, quindi il mio S può essere indifferente, ma R deve essere uguale a 0. Passaggio da 1 a 0, devo avere 0, 1, permanenza dello stato 1, così, e passaggio dallo stato 0 ancora 0, 1. Allora, vedete adesso che da queste tre variabili di ingresso io posso ricavare queste due variabili di uscita. E così realizzo il mio circuito combinatorio. Avremo quindi una mappa di Carnot per ciascuna delle due variabili di uscita, diciamo questa è per l'uscita S e questa è per l'uscita R. Q asterisco 01, Q asterisco 01 e poi J K. Allora, 0011, 0011. Indifferente 0, indifferente 0. 0, indifferente 0. Mentre per R abbiamo indifferente, indifferente 0, 0. E poi 0, 1, 0, 1. Allora, abbastanza semplice, S è uguale a che cosa? A Q asterisco negato per J, mentre R, che è questo, è uguale a che cosa? A Q asterisco diretto per K. Quindi vedete, equazioni molto semplici. E allora a questo punto il mio circuito diventa potrei inserire degli AND qui, però è chiaro che AND seguito da NAND e posso tranquillamente utilizzare questo NAND già esistente e quindi applicare ad esempio al posto di S due ingressi Q asterisco negato e J. No? Cioè, anziché fare così, posso allo stesso modo, quindi risparmiando una porta però al costo di un ulteriore ingresso, ok? Cambia nulla, no? Sì.
Nella seconda mappa di Carnot,
sì?
Che ci abbiamo come elementi di riga?
Come?
Elementi di riga.
Sempre J e K. Sì, sì, sempre J e K, però perché va bene la stessa, cioè, ho evitato di descrivere sia J e K. Sono le mappe per due variabili di uscita che dipendono dalle stesse identiche variabili di ingresso. Asterisco J e K. J e K 00, 01, 11, 10. Esattamente come quell'altro. Chiaro questo discorso, quindi io inglobo l'end all'interno dell'end. E dopodiché R a questo punto con lo stesso trucco diventa Q asterisco K. Ma vedete, Q asterisco negato è questo nodo qui. Quindi alla fine ho J clock negato di abilitazione e collegamento a Q asterisco negato. Sto soltanto semplificando il disegno, questo lì. Invece di qua abbiamo Q asterisco diretto e questo nodo qui. per cui eseguo il collegamento diretto. Ecco, questo è il mio preflop J-Gap realizzato in Master Slave partendo da due latch SR. Comunque noi raramente entreremo, anzi non ci entreremo mai più nella struttura interna dei flip-flop, quello che ci interessa è il loro comportamento, cioè, salvo diciamo un qualche esercizietto che può capitare a livello di seconde prove, non ci occuperemo più d'ora in poi delle strutture interne del flip-flop. L'ultima cosa che possiamo dire, che vogliamo dire, è che in un genere questi flip-flop, sia il D, sia il JK, sia il flip-flop di tipo T che vedremo tra un attimo, possono, non è detto che abbiano, possono avere degli ingressi di set e reset asincroni. Cosa significa? Che noi indichiamo in genere con set e reset. Significa che se noi portiamo set a 1, quindi a livello attivo, il flip flop si porta nello stato 1, intanto si porta immediatamente. Secondo poi, intanto che S viene mantenuto 1, il flip-flop viene forzato nello stato 1, qualunque sia, attenzione, qualunque sia lo stato degli ingressi di controllo e del flop. Per questa ragione questi si chiamano ingressi asincroni e servono per forzare tipicamente al momento diciamo di accensione, di inizializzazione della macchina sequenziale, servono per forzare i singoli flip-flop che tengono memoria delle singole variabili di stato in uno stato predefinito, quindi in uno stato iniziale. Su una struttura di questo genere noi come faremmo a intervenire questi ingressi asincroni set e reset? Beh, è semplice, dobbiamo fare in modo, per esempio nel caso di set asincrono, di forzare sia l'uscita Q, sia l'uscita, quindi sia il master che lo slave, nello stato 1, indipendentemente da quello che possa essere in quel momento il clock e i segnali di controllo. Quindi vedete che per forzare a 1 lo slave è sufficiente avere un ulteriore ingresso qui, così come per forzare a 1 il master è sufficiente avere un ulteriore ingresso qua, connettere questi due assieme e questo diventa, tramite invertitore, se io voglio il livello attivo, il livello alto, avremo il nostro ingresso 7 di, da non confondere con l'SR che avevamo visto prima, Questi sono ulteriori ingressi di controllo che possono essere, non è detto che siano disponibili, cioè in altri termini, nei nostri progetti, se ci faranno comodo, utilizzeremo questi ingressi. Ne possiamo anche usare uno solo di due, perché sono, come vedete, ingressi ausiliari. Se non ci servono a nulla, possiamo anche evitare di rappresentarli. Stesso discorso per il reset o clear, che dir si voglia. Sì. Entriamo sull'altro vedete che forzando gli stati dei due latch interni in questo modo noi la transizione avviene immediatamente, quindi non appena il segnale viene applicato, appena il livello logico viene applicato, qualunque sia lo stato di J, qualunque sia lo stato di K, qualunque sia lo stato del clock. Ripeto, per questa ragione si chiamano ingressi di tipo asincrono. La stessa cosa potremo avere su un flip-flop di tipo D e vedremo che la presenza di questi segnali, soprattutto del segnale di clear o reset, sul flip-flop di tipo T ci farà un comodo estremo quando organizzeremo i nostri flip-flop di tipo T in registri. Torneremo su questo. Flip-flop di tipo T, quindi con ingressi asincroni, avrà quindi questa raffigurazione Q collegato, set e reset, oppure set clear, è indifferente. Ok? L'ultimo tipo di flip flop che ci potrà interessare, ma ci interesserà marginalmente, perché noi tenderemo a usare principalmente questi due, è il flip flop di tipo T, dove T sta, o si pensa che stia per trigger. Chiaramente la denominazione di questi flip flop si perde un po' nella notte dei tempi. Il flip flop di tipo T è un componente molto banale, fatto in questo modo, o meglio nella sua versione sincrona, quindi dotata di flop. Se all'arrivo del fronte attivo di clock, anche questo è un flip-flop tipo edge trigger, se all'arrivo del fronte attivo di clock l'ingresso T si trova a 0, il flip-flop non cambia di stato. Se invece all'arrivo del fronte attivo del clock l'ingresso T viene visto a 1, allora il flip-flop cambia di stato, ossia se stava a 0 passa a 1, se stava a 1 passa a 0. L'unica applicazione in cui troveremo comodo usare questi flip-flop saranno i contatori, e questo lo vedremo più avanti. Quindi ripeto a questo punto, con tavole di transizione e tavole di eccitazione, che sono le due cose che ci interessano nel momento in cui andiamo a utilizzare questo componente nella realizzazione della macchina sequenziale. Abbiamo stato presente, ingresso di controllo, stato futuro raggiunto dal flip flop nel momento in cui appare il fronte attivo del flop. Vi dico che se il moduletto appare in questo modo, quindi semplicemente con un ingresso di clock, si assume che il fronte sia quello positivo. Se invece ci si mette il pallino, quindi il solito simboletto che sta per l'invertitore, allora si assume che il fronte attivo per il flip-flop o per componente simile sia quello negativo. Quindi se io qui nulla scrivo, intendo il fronte attivo, il fronte positivo del clock, che è quello, diciamo così, di default. Allora, cosa succede qua? Chiaramente quattro possibili combinazioni. Allora, già abbiamo detto che se T è uguale a 0, il flip-flop non cambia di stato, per cui prima riga rimane a 0, terza riga rimane a 1. Se invece T è uguale a 1, il flip-flop semplicemente commuta, ossia seconda riga stava a 0, quindi passa a 1. Ossia quarta riga stava a 1, quindi passa a 0. Questa è la tavola di transizione del flip-flop. La tavola di eccitazione ce la ricaviamo al solito modo, quindi in pratica manipoliamo la tabella in maniera da avere sulla parte sinistra stato presente e stato futuro, e sulla parte destra, come deve essere in questo caso l'unico ingresso di controllo, per avere quella data transizione 00 01 10 11. Allora, per restare nello stato 0 sappiamo che T deve essere uguale a 0, per passare da 0 a 1 T deve essere uguale a 1, per passare da 1 a 0 T deve essere uguale a 1, per permanere nello stato 1 T deve essere uguale a 0. Ok? Vi faccio osservare che un flip-flop di tipo T può essere ricavato in maniera estremamente semplice a partire da un flip-flop JK, semplicemente collegando tra di loro gli ingressi JK, e questo collegamento diventa l'ingresso T. Quindi questa configurazione diventa il mio flip-flop T. Vedete, anche per questo il flip-flop T è poco usato, perché si può in maniera estremamente semplice ricavare a partire da un flip-flop JK. Se T uguale a 0, allora J e K vengono entrambi portati a 0, per cui il flip-flop non computa, come sappiamo. Se invece T è uguale a 1, J e K vengono entrambi visti uguali a 1 e dunque, come sappiamo, il flip-flop computa. Bene, adesso siamo in condizione di poter cominciare a progettare una semplicissima macchina sequenziale. Intanto torniamo, prima ancora però, torniamo al, per esempio, all'addizionatore seriale che abbiamo visto l'altra volta. Se ricordate la struttura originale da cui abbiamo ricavato, da cui abbiamo fatto partire tutto il discorso delle macchine sequenziali, che era questa, quindi sommatore completo, quindi che accetta un ingresso X, un ingresso Y, singolo bit, quindi un bit, un bit, genera un singolo bit di uscita che è la somma e poi il carry out che finisce su un qualcosa che allora era un non meglio specificato elemento di memoria e la cui uscita rientra sul full adder come riporto di ingresso. A questo punto, vabbè, sappiamo chiaramente già come è fatto il circuito combinatorio, che è un bullaccio, ma adesso l'elemento di memoria come facciamo a realizzarlo? Molto semplicemente con un singolo flip-flop, per esempio D, che è la cosa più comoda in queste circostanze. Vedete che succede? Questo è l'ingresso D e io gli applico quello che voglio sia lo stato futuro. L'uscita Q mi codifica lo stato presente e quindi diventa il carry in al mio bullaccio. E poi qui avrò il mio clock che marca l'arrivo delle singole coppie d'ingresso C. L'arrivo delle singole coppie d'ingresso è la produzione di una nuova uscita. Quindi da ora in poi, nella quasi totalità dei casi, i nostri circuiti sequenziali saranno strutturati in questo modo. Circuito combinatorio. Vi ricordo che questa è una macchina di mini, no? Poiché l'uscita S dipende sia dall'ingresso che dallo stato. Quindi da ora in poi le nostre macchine di mini saranno strutturate in questo modo. Uno o più di flop di tipo D, uno per ciascun bit del codice di stato che noi abbiamo assegnato. Quindi qui avremo per esempio 4 bit di variabili di stato che vanno a finire ciascuno su un disegno molto piccolo, ma preso gli ingressi D. Il clock che è comune ai 4 bit clock e le uscite di ciascuno di questi bit clock diventano ordinatamente i bit che rappresentano il vettore dello stato presente e che rientrano dunque qua. Inoltre avremo un vettore ad n bit di variabili di ingresso e un vettore a n bit, generalmente diverso da n, come pure diverso anche del numero di variabili di stato, che mi dà la mia uscita y. Macchina di Mini. Una macchina di Moore, come sappiamo, che è più semplice, l'uscita dipende solo dallo stato presente e quindi la nostra struttura sarà circuito combinatorio 1 che accetta il vettore di ingresso x e lo stato presente e produce soltanto lo stato futuro. Quindi poi array di flip-flop di tipo D che ricevono le variabili di stato futuro in ingresso sugli ingressi D e producono in uscita, sulle uscite Q, le variabili di stato presente, e poi avremo un secondo circuito combinatorio che accetta in ingresso solo le variabili di stato presente e produce solo le uscite Y. Ok? Quindi, a questo punto, come si fa a progettare una macchina di questo tipo dato noto il suo comportamento? Sappiamo già che le variabili di stato verranno memorizzate più troppo il tipo D. Nel caso di macchina di Mille dovremo andare a progettare questo circuito, che ripete, è un circuito che deve produrre in uscita sia il vettore di uscita sia lo stato futuro, avendo come ingresso il vettore di ingresso e lo stato presente. Quindi vedete già, stato presente e stato futuro, in qualche modo dovrà intervenire la tavola di eccitazione dei flip-flop. Qua invece, diciamo, il compito è relativamente più semplice, perché il circuito combinatorio unico della macchina di Mille può essere spezzato in due circuiti combinatori completamente distinti e quindi presumibilmente più semplici. Uno che serve solo a produrre lo stato futuro, e chiaramente qui saranno coinvolte le tavole di eccitazione dei flip-flop, vedete? Dato lo stato presente e dato uno stato futuro richiesto, no? Come faccio io a forzare gli ingressi D? Mentre quest'altro è un circuito ancora più semplice, tipicamente ancora più semplice, che produce le uscite indipendentemente dagli ingressi, poiché si tratta di una macchina di Moore, ma dipendentemente solo dallo stato presente. In pratica vedete già la somiglianza tra questo circuito e questo. Il nostro full adder già è pronto come circuito combinatorio di controllo. Tipicamente questo circuito dobbiamo progettarlo noi. E vediamo di fare un semplice esempio. A questo punto, sia di macchina di Mille, quindi la stessa macchina sequenziale che cominceremo a definire verbalmente, la realizzeremo sia come macchina di Mille che come macchina di Moore con flip-flop di tipo D. Dopodiché, per evitare di perdere eccessivamente tempo, solo come macchina di Mille ma con flip-flop JK, in maniera da poter confrontare le due implementazioni e quindi verificare che effettivamente usando flip-flop tipo JK di solito, non sempre necessariamente, si semplifica il circuito combinatorio corrispondente. Macchina sequenziale è quello che si chiama comunemente un riconoscitore di sequenza, ossia noi abbiamo, definiamo un certo alfabeto di ingresso come costituito dai simboli A, B e C, supponiamo che la nostra macchina arrivino sequenze di questi simboli, per esempio A, A, B, C, B, B, B e così via, quindi in continuazione, e noi vogliamo che questa macchina ci produca in uscita un segnale, un avviso, un'allerta quando si presenta una particolare sottosequenza. Per esempio, adesso butto lì più o meno a caso B C più, con C più io indico, questa è una notazione tipica delle espressioni regolari, indico la presenza di uno o più C consecutive. Quindi B, C più B. E voglio che nel momento in cui si presenta l'ultimo simbolo, no, della sottosequenza desiderata, qui ci sono complicazioni dovute, no, per questo ne parliamo, voglio che in uscita si presenti un 1. Quindi questo 1 io voglio che indichi che si è presentato l'ultimo elemento della sottosequenza cercata. Quindi in pratica qui, per tutto il resto, quindi in corrispondenza a ciascun altro carattere della sequenza, la mia uscita dovrà essere 0. Qui c'è diciamo, da chiarire se io voglio sequenze sottosequenze sovrapponibili oppure no, perché vedete, chiudere la sequenza con B potrebbe voler significare che con questo stesso B inizia una nuova sottosequenza. In altri termini, se io ho B, C, C, B, C, B, allora vedete, qui ho una delle sottosequenze cercate, ma anche qui ho una delle sottosequenze cercate. Ok? Vabbè, no, ci piace complicare le cose, quindi accettiamo sovrapposizioni di sottosequenze. Nel nostro caso l'uscita come sarà? 0, 0, 0, 1, 0, 1, che sono i punti in cui termina la sottosequenza desiderata. Allora, questo è il comportamento verbale desiderato. Vediamo, primo passo, e questi sono passi standard, primo passo, conviene trasformare il comportamento desiderato in un diagramma di stato. Ci sarà sicuramente uno stato iniziale. Allora, vedete, che cosa succede? Se arriva una A o una C a partire dallo stato iniziale, io non devo fare nulla. Se devo uscire dallo stato iniziale, in pratica cosa rappresenta? Rappresenta sottosequenza cercata non ancora neanche iniziata. La mia sottosequenza comincia solo all'arrivo di un B, per cui io dovrò uscire dallo stato iniziale solo se ricevo il carattere B. Chiaramente, macchina di mili emettendo uscita 0. Negli altri due casi, quindi con arrivo, se mi arriva una A o una C, io devo restare nello stato di attesa. Uscita 0, C, uscita 0. Uscendo dallo stato iniziale, lo stato in cui arrivo serve in pratica a tenere memoria del fatto che è arrivato il primo carattere della sottosequenza. Dunque, se successivamente, se subito dopo arrivo una C, allora io devo ancora uscire da questo stato per finire in un altro il quale si ricordi che è arrivata una B ed almeno una C. Quindi uscirò da questo sempre con uscito uguale a 0, perché la mia sequenza non è ancora terminata. Tuttavia, fermiamoci un attimo su questo secondo stato. Se arrivo una A a questo punto, perché io da ciascuno stato devo prevedere che cosa accade in corrispondenza a ciascun possibile ingresso. Ho sistemato l'ingresso C, ma che cosa deve accadere se, stando in questo stato, arrivasse una A? Chiaramente arrivasse una A, sicuramente la mia sottosequenza non c'è, per cui devo tornare nuovamente nello stato di riposo, sempre con uscita 0. Stesso discorso, se arriva una B, invece cosa succede? Se arriva una B, questa ulteriore B potrebbe a sua volta essere l'inizio di una sottosequenza cercata, per cui devo restare in questo stato. Ho sistemato il secondo stato, vediamo cosa accade nel terzo. Nel terzo stato, vedete, se arriva una B, a questo punto io ho finito, cioè la mia sottosequenza è completata. Se non avessi possibilità di sovrapposizione delle sequenze, a questo punto dovrei rientrare sullo stato di attesa. Però, poiché sono disposto ad avere sottosequenze sovrapponibili, mi posso aspettare che questo simbolo B che arriva, oltre ad essere simbolo di chiusura della sottosequenza cercata, potrebbe anche essere simbolo iniziale di una nuova successiva sottosequenza, per cui rientro qui. Questa volta però con uscita 1, perché io ho trovato la via sequenza. Gli altri possibili casi sono: se arrivo a una A, a questo punto la via sottosequenza, ho trovato la parte iniziale ma non ho trovato la parte finale, per cui ritorno nello stato di partenza, sempre con uscita 0. Se arrivo a una C, vabbè, permango lì perché potrebbe essere una delle stringhe di C continue che mi sto aspettando, che mi posso aspettare, ma sempre con uscita 0. Ok? Quindi vedete, ragionando su quello che è il comportamento della macchina definito verbalmente, uno parte a costruirsi il diagramma degli stati. Il diagramma degli stati a questo punto diventa da noi il nostro reale punto di partenza. Adesso si tratta, primo, di codificare le variabili d'ingresso, quindi assegnare dei codici binari ai nostri simboli. E questo di solito, ma non sempre, lo possiamo fare in modo arbitrario. Possiamo farlo in modo arbitrario quando la nostra macchina sequenziale è soltanto un sottosistema del sistema che noi stiamo progettando. Non possiamo farlo in modo arbitrario quando questi simboli arrivano dall'esterno del nostro sistema. Per cui ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le codifiche con cui i simboli ci vengono inviati. In questo caso, tra l'altro, vedete, avendo 3 soli simboli, ci serviranno sicuramente 2 bit per codificare, però il fatto che i simboli siano 3 e non 4 ci darà la possibilità di imporre che la quarta combinazione può essere considerata don't care, e quindi ci servirà questo fatto per semplificare ulteriormente i nostri circuiti. Siccome l'assegnazione è arbitraria, possiamo dire che ad A assegniamo il codice 00, a B il codice 01, a C il codice 10. E 11 viene utilizzato come don't care, cioè come condizione impossibile da presentarsi, no? Per cui servirà a semplificare i nostri circuiti combinatori. Primo passo. Secondo passo, dobbiamo assegnare dei codici agli stati. Gli stati sono 3, quindi quante variabili di stato ci serviranno? Ci serviranno 2 variabili di stato. L'assegnazione dei codici può essere fatta in maniera arbitraria, noi la faremo in maniera arbitraria, anche se esistono algoritmi che in base alla struttura del diagramma di stato e quindi delle corrispondenti tavole di transizione forniscono una codifica un po' più ottimale che non quella arbitraria. Tuttavia noi non entriamo in questo merito e possiamo assegnare tranquillamente codifiche di stato arbitrarie. Tipicamente assegneremo la codifica considerata tutti zeri a quello che consideriamo lo stato di partenza. Vedremo poi tra un attimo perché. Gli stati sono 3, abbiamo detto che servono 2 variabili di stato, quindi 00, pressoché arbitrariamente, non tanto perché è considerato stato iniziale. Poi, in maniera del tutto arbitraria, 0,1 al secondo stato, e in maniera del tutto arbitraria, 1,1, così, mi piace 1,1, al terzo stato. Ugualmente bene, avrei potuto dare 1,0. Vedete che, anche in questo caso, una combinazione di codice rimane inutilizzata, per cui anche questa combinazione di codice, in particolare stato uguale a 1,0, poiché è una combinazione di stato presente che mai si deve verificare, può essere utilizzata anch'essa come condizione don't care. Infine la codifica di uscita è già banale, no? 0 se non è presente la sottosequenza, 1 se la sottosequenza è stata appena completata. A questo punto abbiamo tutti gli strumenti per andare a realizzare questo progetto. Dunque, qui non serve più nulla, questo lo lasciamo. Oh, la struttura della nostra macchina allora sarà questa, chiaramente, no? Dove le variabili di stato, adesso il vettore d'ingresso ha 2 bit,
il vettore di uscita ha un solo bit, il vettore di stato ha due soli bit, quindi due flip-flop di tipo B, disegniamo meglio, così adesso si vedono, entrambi asserviti allo stesso clock, che fa, diciamo, la marca tempo. Per il momento flip-flop D, poi rifaremo lo stesso progetto con flip-flop, lo stesso identico progetto con flip-flop JK. Quindi le due variabili di stato vanno su quei flip-flop, le cui uscite diventano stato presente, anch'esso ovviamente due
variabili di stato presente.
Il clock è comune, indico in questo modo, e questo, diciamo, è il clock di macchina o di sistema che io si voglio, diciamo. È il marcatempo, cioè è quello che decide in quale momento si è presentato un nuovo simbolo e dunque la macchina deve evolvere passando da uno stato all'altro. Questo per il momento non ci serve più, magari la riprenderemo dopo quando realizzeremo la stessa macchina con, come macchina di Moore. E allora a questo punto si tratta di, cioè il tutto si riduce a progettare il relativo circuito combinatorio, il quale deve decidere quale deve essere l'uscita in funzione del stato presente e ingresso e quale deve essere lo stato futuro sempre in funzione di ingresso e stato presente. A questo punto ci possiamo costruire una tavola di transizione per l'intera macchina, quindi che accetta stato presente, diamogli dei nomi, Q1 e Q2, per identificare le due variabili di stato, Q1 e Q2, stato presente, ingresso, che sono anche qua x con 1 e x con 2, e poi stato futuro, quindi Q1, Q0, scusate, Q1 primo, Q0 primo, quindi stato futuro, ancora una colonna per l'uscita, Y,
singolo bit,
adesso è chiaro che questa tavola io la posso ricavare direttamente in maniera meccanica dal diagramma di stato, quindi vedete che in pratica, come vedete anche più avanti, l'unico passo di tutto il processo che richiede, se vogliamo, un po' di fantasia, è il passaggio dalla descrizione verbale al diagramma di stato. Da questo momento in poi è tutto meccanico. Cioè, uno potrebbe tranquillamente scrivere un programma che, dato il diagramma di stato, tira fuori il progetto finale. E i passi sono sempre gli stessi, qualunque sia la complessità della macchina. Quindi, dal diagramma di stato costruisco la tavola di transizione. Allora, assegniamo sullo stato 0, riscriviamo la codifica per A, B e C, ci avevamo detto 1-0, vero? Allora, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, sulla tavola di transizione devo prevedere tutte le possibilità, poi stato 01, 00, 01, 10, 11 e qui la devo estendere purtroppo Q1, Q0, X1, X2, Q1 primo, Q0 primo, Y, 10, evito di scrivere il nome, di copiare ogni volta, 00, 01, 10, 11 e infine 11, 0. Attenzione, elenco anche gli stati impossibili, perché poi queste combinazioni mi torneranno utili, diciamo, corrispondendo a don't care, mi torneranno estremamente utili nella semplificazione. 01 10 11. Allora, stato 0 se l'ingresso è A e C, oppure, e quindi 00 o 10, devo restare nello stato 0 e dare uscita 0. Se invece arriva B, devo passare allo stato 0,1, quindi stato futuro 0,1, sempre con uscita 0. Se arriva 1,1, diciamo, me ne frego, perché 1,1 è inammissibile e dunque lo stato futuro raggiunto non mi interessa, così come non mi interessa l'uscita. Adesso partiamo dallo stato, dal secondo stato. Se arriva A, devo ritornare allo stato 0, sempre con uscita 0. Se arriva B, devo restare nello stesso stato, sempre con uscita 0. Se arriva C, devo passare allo stato 1,1, sempre con uscita 0. Se arriva 1,1, non mi interessa in quale stato futuro finisco, non mi interessa quale possa essere l'uscita. Dopodiché, vedete, stato 1,0, che è uno stato inammissibile come stato presente, a questo punto ho tutti, don't care, sia su stato futuro che su stato che su uscita. Infine, allo stato C, se arriva una A, devo finire nello stato 0,0, sempre con uscita 0. Se arriva una B, devo tornare nello stato 0,1, stavolta con uscita 1. Se invece arriva C, devo restare in questo. Qui ho sbagliato. Questo è indifferente e questo dallo stato... No, giusto, giusto, giusto. Cosa c'era scritto? Lo stato 0,1 con ingresso C, devo finire in 1,1, quindi ok. Allora, ritornando qua, stato, terzo stato, con ingresso 1,1, chiaramente indifferente. Invece, se l'ingresso è C, allora devo restare nello stato 1,1, ancora con uscita 0. Ok? A questo punto il diagramma del stato, vedete, non mi serve più, però preferisco lasciarlo. Perché adesso cosa mi serve? Intanto posso produrre immediatamente, vedete, la porzione di circuito combinatorio che mi genera l'uscita. In pratica sarà un circuito combinatorio che accetta queste quattro variabili come ingresso e produce Y come singolo bit di uscita. Quindi la solita mappa di Carnot. Quattro variabili. Allora, Q1, Q0 sulle colonne, X1, X2 sulle righe. Nessuno impone questo ordinamento, e qualunque altro ordinamento andrebbe benissimo. 1,1, 1,0, 0,0, 0,1, 1,1, 1,0. Allora, andiamo a vedere questa Y. 0,0, 0 indifferente. 0,0, 0 indifferente. Ancora. Poi abbiamo 4 indifferenti su 1,0. E infine 0,1, 0 indifferenti. 0,1, 0 indifferenti. Come realizzo allora a questo punto la mia uscita Y? Semplicemente con questo unico implicante, che equivale a Y uguale, vedete, Q1 per X2. E quindi un semplice AND. A questo punto lo stesso ragionamento devo fare per le variabili, per lo stato futuro, ossia per gli ingressi D dei flip flop. In altri termini, adesso io devo stabilire quale ingresso D devo presentare, per esempio al primo flip flop, in corrispondenza di una determinata desiderata transizione di stato. E quindi è qui che entrano in campo le funzioni di eccitazione dei flip-flop. A partire da questa tavola, diciamo, nel caso di flip-flop D è facile, perché, vedete, quello che è lo stato futuro desiderato in un flip flop D coincide col valore, col livello logico che devo applicare all'ingresso D per avere quello stato futuro. In altri termini, cioè, prendiamo una riga qualunque, qui questa riga, se io sono nello stato presente 0,1 e mi arriva ingresso 1,0, quale ingresso devo applicare al flip flop numero 1 affinché esso passi allo stato 1? Chiaramente devo applicare D uguale a 1. Nel flip flop D l'uso della tavola di transizione è banale perché D coincide col Q desiderato. Quindi a questo punto io già da questo mi posso ricavare le mie equazioni di ingresso per il flip flop numero 1 e per il flip flop numero 2 separatamente, utilizzando rispettivamente le colonne degli stati futuri per il flip flop numero 1 e per il flip flop numero 2. Allora questa la cancello, anche perché non ho più spazio. E cominciamo dal flip flop numero 1, il primo, Q1. A questo punto la colonna di Q1 primo diventa uguale al D che devo applicare al flip flop affinché passi nello stato desiderato. Quindi, poiché questo D dipende ancora da quattro variabili, Q1, Q0, stato presente, X1, X2, input, avremo ancora una mappa di Carnot a quattro righe e quattro colonne, quindi praticamente come la precedente, X1, X2, e andiamo a vedere la colonna Q1 primo. 0, 0, 0 indifferente, 0, 0, 1 indifferente, 4 indifferenti e infine 0, 0, 1 indifferente. Come realizziamo questa funzione? Semplicemente con questo implicante, quindi D con 1 deve essere uguale a che cosa? Me la rammentate l'equazione che abbiamo scritto prima per la Y? Y uguale com'era? Q1 D1 uguale quindi a Q0 per X1. La riporto di qua perché qua alla fine ci disegniamo il circuito, così almeno abbiamo la soddisfazione di vedere tutto. Q0 X1. Stesso lavoro devo fare per la colonna Q0 prima. Allora, Q0 prima abbiamo 0, 1, 0 indifferente, 0, 1, 0 indifferente, 0, 1, 1 indifferente, poi ancora 4 indifferenti e infine 0, 1, 1 indifferenti. Allora, come realizziamo adesso questa funzione? Abbiamo bisogno di due implicanti. Uno è questo. Vedete quanto aiutano gli indifferenti? Quindi tenere in considerazione anche gli ingressi impossibili e gli stati presenti impossibili. E poi mi serve anche quest'altro, ossia D con 0, ingresso desiderato al secondo flip-flop, deve essere uguale a X2 più che cosa? Q0 X1. La riporto di qua. Ho detto X2 più Q0 X1. Osserviamo subito che nell'espressione di D1 e di D0 ci sono due termini comuni identici, Q0 X1, quindi ne approfitteremo, no? Per ulteriormente semplificare il circuito. Quindi avremo un solo N che va a entrare sia nel circuito che produce D1 sia nel circuito che produce D0. Questo punto è finita, non ci rimane nient'altro da sintetizzare, rimane soltanto da disegnarlo. Questa non ci serve più. Adesso non ci resta altro che da disegnare il circuito corrispondente a il circuito vero, finale, definitivo, corrispondente a questa struttura. E quindi intanto i miei clock, il clock spesso lo indicherò anche in questo modo, con una V precetta al contrario, soprattutto quando non ho spazio per scrivere CNK. E questo è il mio clock di macchina che viene dall'esterno, qualcuno ci darà. Poi uscita X e questo è Q, questo è il mio Q1, questo è il mio Q0, variabile di stato presente, mentre questo è il mio D1, questo è il mio D0, variabile di stato futuro. Intanto la Y si realizza semplicemente, vedete, con una porta AND che accetta l'ingresso Q1 e X2. Poi lo stato futuro D1 lo realizzo semplicemente con una porta AND che accetta Q0 e X1, e infine lo stato futuro D0 lo genero con un OR che accetta sull'ingresso X2, sull'altro ingresso Q0 X1 che ho già pronto, è questo, e questo diventa il mio stato futuro. Ok? Oh, che cosa accade? Adesso purtroppo ho cancellato. E cosa accade se invece, anziché utilizzare flip flop di tipo D, noi volessimo realizzare flip flop di tipo JK? Sto per iscrivere. Che? Devo aspettare? Vabbè, ma quello lo posso cancellare. No, quello mi serve. Questo lo posso cancellare. Quindi vedete come il processo sia del tutto meccanico, automatico se vogliamo, no? Dal momento in cui io ho pronto il diagramma degli stati. Quindi riepilogo. Dal diagramma degli stati definiamo la tavola di transizione. Dalla tavola di transizione normalmente passiamo alla tavola di eccitazione dei flip-flop. È stato un passaggio implicito nel caso del flip-flop D, perché come tavola di eccitazione possiamo utilizzare direttamente le variabili di stato futuro, non sarà così implicito nel caso del JK. Dopodiché andiamo a sintetizzare una per una le singole funzioni combinatorie che generano ciascun bit della variabile di uscita e le funzioni combinatorie che generano ciascun bit della variabile di stato futuro. Nel caso D, nel caso JK, no? Andremo a sintetizzare le funzioni combinatorie che generano il singolo J e il singolo K di ciascuno dei flip-flop del vettore di stato. Vedete come poco o nulla cambi tra una macchina di Miglio e una macchina di Moore. Nel caso della macchina di Pili, l'uscita, vedete, dipende sia dallo stato presente sia dall'ingresso. Nel caso della macchina di Moore, questa dipendenza, il processo è esattamente identico a quello che abbiamo visto prima, solo che accadrà che l'uscita sarà del tutto indipendente dall'ingresso, che dipenderà solo dallo stato presente. Allora, conviene recuperare la tavola di transizione. Avremo uscito 1 solo nel caso di transizione da C, quindi solo qui, tutti gli altri casi 0-1. Ok? Allora, adesso qual è l'obiettivo? Utilizzare il flip-flop JK anziché il flip-flop D. A questo punto diventa indispensabile utilizzare la tavola di transizione, la tavola di eccitazione del flip-flop JK. Perché? Perché adesso quelle che noi dobbiamo costruire sono, non so se c'è spazio qua, Q1, Q0, X1, X2, a parte chiaramente la funzione combinatoria che genera Y, che rimane identica a quella che abbiamo visto prima, chiaramente, no?
Professore,
sì.
Le ultime righe, le ultime due righe sono invertite.
Sì, è vero. Allora, 1 0 1 1, se sto con l'ingresso 1 0 1 0, significa C devo finire nello stato 1 1, con uscita 0, e questo è tutto. Ok? Allora, adesso, prima di arrivare ai miei circuiti finali, devo calcolare come devo eccitare gli ingressi J e K di ciascun flip-flop. Quindi mi serviranno delle funzioni combinatorie che accettano in ingresso lo stato corrente, le variabili d'ingresso, e mi dicano, intanto, in funzione degli stati futuri, ma questa è una colonna ausiliaria che io sto utilizzando per mia comodità, in funzione dello stato futuro desiderato, come devono essere comandati J1, K1, J0, K0. Non basta questa colonna, eh? Vabbè, possiamo cancellare il diagramma di stato. Tanto ormai è già codificato nella tavola di transizione. queste non mi servono più adesso perché le nuove equazioni saranno diverse. Questo lo posso cancellare? Sarebbe stato bene lasciarlo per fare un confronto, però non è paziente. Dei due flip-flop che mantengono, qui replico perché spezzerò la tavola in due parti, Q1, Q0, X1, X2, Q1', Q0', J1, K1, J0, K0. Vedo, adesso evito di riportare qui gli ingressi, mi interessano solo Q1', riporto così come stanno Q1', Q0', 00, 01, 00 indifferente, 00, 01, 11 indifferente. Queste le riempiremo adesso. Dall'altra parte abbiamo 10 00 01 10 11 11 00 01 10. Riporto gli stati futuri, qui è tutto indifferente, e poi ho 00 01 11 indifferente. Riscrivo a parte la tavola di eccitazione del flip flop JK. Che adesso mi servirà per costruire queste colonne finali. La rammentiamo, 00011011 00, abbiamo detto J1 a 0, K indifferente, transizione da 01, J1 a 1, K indifferente, 10, K uguale a 1, J indifferente, e infine 10, 11, abbiamo J indifferente, K uguale 0. Allora attenzione, prima riga, Q1 deve passare da 0 a 0, vedete, stato presente 0, stato presente futuro 0, ma è un flip-flop JK, quindi come deve essere comandato? 0 indifferente. Il flip flop, secondo flip flop, deve anch'esso restare a 0, quindi anch'esso dovrà vedere 0 indifferente. Seconda riga, primo flip flop deve restare ancora a 0. Il secondo flip flop adesso deve passare da 0 a 1. Come, cosa dobbiamo applicare su J e K? 0 a 1 indifferente. E così via. Quindi vedete, andando a vedere quale deve essere, riga per riga, la transizione desiderata del singolo flip flop, io qua dentro ricopio l'eccitazione che devo applicare al flip flop per avere quella data transizione. 0 0 0 indifferente, adesso vado su J1 sul flip flop 1, 0 indifferente, chiaramente indifferente indifferente, 0 0 0 indifferente, 0 0 0 indifferente, 0 1 1 indifferente, e qui indifferente indifferente. Come ho ottenuto questo? Da 0,1 del 1. Quindi vado a vedere com'è questo, com'è questo, passo attraverso la tavola di eccitazione del flip-flop e riporto qua. Stessa cosa per 0, abbiamo, questo abbiamo riempiti, devo passare da 0 a 0, quindi 0 indifferente, 0 indifferente, indifferente. 1, 0, quindi 0 indifferente, 1, 1, indifferenza 0, 1, 1, indifferenza 0. Da quest'altra parte abbiamo che cosa? Tutti indifferenti, poi 1, 0, indifferente 1, 1, 0, indifferente 1, 1, 1, indifferente 0, e poi indifferente. E infine 1, 0, secondo qui sotto, indifferente 1, 1, 1, indifferente 0, 1, 1, indifferente 0, indifferente 0. Vedete che con free flop e JK c'è da fare un po' più di lavoro, c'è da creare una tavola intermedia, ma diciamo il vantaggio ci sarà, perché poi alla fine sarà molto più semplice i circuiti combinatori che derivano. La Y ovviamente non abbiamo manco di segnale, perché rimane esattamente quella così come è stata costruita prima. A questo punto dobbiamo solo realizzare i quattro circuiti combinatori che pilotano rispettivamente J1, K1, J0, K0. Sì. Quale riga?
Questo sì,
quando primo qui 0, sì, è vero, 1 a 0, il secondo flop passa da 1 a 0 e quindi è indifferente 1. In altri casi 1 1 1 1, no, ok. Allora cominciamo a realizzare la prima delle quattro funzioni J1. Siccome dipende al solito dallo stato presente e dall'ingresso, la mappa di Carnot corrispondente avrà ancora quattro righe e quattro colonne. Allora, ordinatamente 0, 0, 0 indifferente, 0, 0, 1 indifferente, poi seconda porzione 4 indifferenti e infine ancora 4 indifferenti. Allora, il mio J1 è uguale a che cosa? Q0 per X1. Poi stesso discorso per K1. K1, allora come lo ritrovo? 4 indifferenti. Poi ancora 4 indifferenti. Poi ancora 4 don't care e infine 1, 1, 0 indifferenti. Ed è questo molto più semplice da realizzare, perché in pratica coincide con x1 negato. Allora, ve lo lascio un attimo, questo non ci serve più. No, questo. Faccio il doppio bar, che è una tecnica che useremo. Adesso stiamo lavorando su J0, quindi abbiamo 0, 1, 0 indifferente, poi 4 don't care, poi ancora 4 don't care e poi infine ancora 4 don't care. Vedete, J1 è ancora, J0 è ancora uguale a X2, e adesso è uguale a X2 diretto. E infine, per quanto riguarda K0, K0 come sta messo? 4 Dampierre, poi 1, 0, 0 indifferente, poi 4 Dampierre e infine 1, 0, 0 indifferente. Allora questa la posso realizzare in questo modo, con questo implicante, che è x1 negato, x2 negato. Ok, a questo punto solo un minuto per disegnare il circuito, chiaramente abbiamo finito. Adesso 2 purtroppo JK con i rispettivi clock in comune, in parallelo al clock generale di macchine. Allora, J1 è uguale a Q0 X1, questo è Q1, questo è Q0, con i rispettivi complementari. J1 è uguale a Q0 X1, quindi porta N che entra su J1, Q0 che è questo, X1 che è un bit di ingresso. K1 è uguale a X1 negato. J0 è uguale a X2. E infine K0 è uguale a X1 negato, X2 negato, che per la legge di De Morgan posso realizzare con un NOR tra X1 e X2. Ok, quindi vedete che vabbè, non è che abbiamo risparmiato chissà che, però in generale ci sono risparmi notevoli, diciamo, non lasciatevi ingannare da questo, perché come vedete nelle mappe è vero che abbiamo il doppio di funzioni da realizzare, ma è altrettanto vero che abbiamo molti più donker presenti nelle mappe. Tocca le cose e si immagini poi a doverlo materializzare, sono soddisfazioni impagabili,
non si finisce mai questa cosa, non si finisce mai qua.
No, mi ha utilizzato per la X.
Il periodo del